Oggi parliamo di Cuba e ne parliamo con Laura Daverio. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Cuba sta vivendo la sua crisi più profonda della sua storia post-rivoluzione, con condizioni di vita che diventano sempre più difficili. Ma prima di tutto, Laura Daverio, ricapitoliamo le cause che hanno portato alla situazione di oggi.
Sì, dall'inizio dell'anno per Cuba è cominciato l'isolamento di riforniture di petrolio. Proprio all'inizio dell'anno abbiamo visto un intervento armato statunitense in Venezuela con la rimozione del presidente Maduro e poco dopo il Messico ha bloccato le sue forniture, sempre sotto pressione statunitense, proprio perché era minacciato di nuovi dazi, così come questa minaccia persiste per qualunque paese che voglia trasportare petrolio all'isola. E da sola Cuba produce meno del 50% del minimo che necessita, della minima quantità di petrolio che necessita, e il resto lo importava proprio da Venezuela e Messico. E anche così era troppo poco. Adesso veramente c'è una crisi che ha pervaso qualsiasi attività economica e quindi qualsiasi anche aspetto della vita dei cubani. Erano già state ridotte le forniture, per esempio a servizi pubblici, già era molto difficile trovare benzina, adesso ci sono anche file di mesi per la benzina ufficiale, poi c'è sempre un mercato nero, no? Però con prezzi completamente diversi. C'erano già lunghissimi blackout, in parte dovuti alla mancanza di carburante, poi ci sono altri problemi con centrali antiquate, mancanza di pezzi di ricambio, visto il lunghissimo anche embargo economico imposto dagli Stati Uniti. Quindi c'è un effetto domino di questa crisi che si innesta su una situazione economica che era già molto critica a Cuba. E tanti aspetti che già stavano peggiorando adesso sono diventati gravissimi, ma anche pensiamo per esempio alla raccolta dei rifiuti, se non c'è carburante non passano i camion, non vengono portati via, diventa un grosso problema sanitario. Spostarsi a Cuba, andare al lavoro, che già non era facile prima, diventa adesso molto più difficile perché ci sono molti meno autobus, molti meno mezzi pubblici. O pensiamo anche a un'isola nei Caraibi con le temperature che ha. Se ci sono blackout che durano 10 ore al giorno o anche sono durati più di una giornata intera, come si fa a conservare cibo nei frigoriferi? Quindi anche il poco cibo che è a rischio di andare a male. Molti motivi dietro questa crisi, uno di questi, diciamo della crisi pre-petrolio, su cui si è innescata questa gravissima crisi di mancanza di petrolio, è stato anche il crollo del turismo. Che in realtà è un settore importantissimo, che in realtà dopo la pandemia non si è più ripreso. Pensiamo che nel 2005 solo 1.800.000 turisti hanno visitato l'isola. Se facciamo una comparazione con anni pre-pandemia, prendiamo il 2018, ecco, il numero è oltre il doppio, con 4.600.000 turisti che hanno visitato Cuba, quindi una differenza enorme. Ecco, questo è uno dei motivi per cui già l'isola era in crisi. Ecco, è una situazione più complessa, però il turismo è un settore chiave dell'economia cubana.
E parlando proprio di turismo, il governo ha puntato molto, si dice anche troppo, su questa singola attività economica. Perché non ha invece diversificato in maniera da poter attutire dei colpi come quello che stiamo vedendo?
Spesso si è parlato di riforme economiche, alcune sono anche state fatte. Si è parlato spesso di apertura, di vari periodi a investimenti stranieri. C'è stato anche sempre molto interesse in questo senso, zone economiche speciali. Ma ed è vero che oggi ci sono imprese straniere che operano a Cuba. Nessun settore però è decollato a parte il turismo e ci sono molti aspetti da considerare. Innanzitutto, ecco, le compagnie che operano a Cuba poi non possono lavorare con gli Stati Uniti per l'embargo che gli Stati Uniti impone. Detto questo, le riforme su cui c'è stato anche molto interesse internazionale poi erano sempre molto limitate. Perché? Perché per una questione di controllo c'è sempre stato il timore che comunque potessero decollare settori che il governo non era in grado di controllare, quindi non si può neanche dare impiego a chi si sceglie, ecco, la burocrazia era enorme. Insomma, sono sempre stati dei limiti enormi, proprio che ovviamente poi, ecco, nel momento in cui si decide su investimenti hanno un peso importante. Il turismo, al contrario, è quasi totalmente sotto il controllo dello Stato. È un settore in cui si sente sicuro. Non è un settore che esce dal suo controllo. Porta anche moneta straniera direttamente, di cui evidentemente il governo ha molto bisogno, e quindi diciamo ha tutte le carte per un investimento statale, ma è stato un ottimo investimento per molto tempo, però il turismo è anche un settore molto volatile. Pensiamo all'impatto che può avere anche solo un disastro naturale, che immediatamente dirotta i turisti verso altre destinazioni. E pensiamo a quello che è successo con la pandemia, di colpo veramente con zero turisti. Questo l'hanno dovuto affrontare tutti i paesi, però ecco, per Cuba c'è stato un impatto veramente devastante. Per quanto i turisti abbiano sempre avuto la priorità sui cubani, e sinceramente in tutti gli aspetti questo è un tema molto discusso, però se manca il carburante manca per tutti e quindi diventa ancora più difficile spostarsi. E gli investimenti a un certo punto hanno anche veramente superato la logica, nel senso che se pensiamo solo a un anno fa, è stato inaugurato un hotel di 42 piani. L'edificio più alto dell'Avana, questo nel momento in cui già la crisi a Cuba era gravissima. Gli hotel erano semivuoti, quindi evidentemente la gente, anche a vedere queste cose, anche a vedere questo tipo di investimenti, è chiaro che avrebbe beneficiato di altre maniere di reinvestire nell'economia, però il governo ha sempre, diciamo, giocato questa carta più facile da controllare. Adesso addirittura non c'è il carburante per rifornire i voli internazionali, quindi molti turisti sono stati rimpatriati dai loro governi perché non riescono a utilizzare il biglietto di ritorno. Peraltro molte compagnie aeree hanno sospeso indefinitivamente i voli perché appunto non possono rifornirsi una volta che arrivano sull'isola. Quindi ecco, possiamo immaginare l'impatto di quando al momento di scegliere una destinazione per il turismo, a questo punto diventa molto difficile la scelta su Cuba.
Ecco, restiamo ancora sui turisti e sul tipo di turismo che ha attratto Cuba. Com'è cambiato negli anni, anche con, fra l'altro, periodi di apertura e chiusura per i turisti americani?
Sì, che peraltro è stato un capitolo molto importante. Ma il turismo di Cuba è sempre stato molto particolare, nessuno andava a Cuba perché era comodo e sinceramente è anche sempre stato caro, proprio perché il turista vive un'esperienza molto diversa dal cubano e lo viene fatto pagare, ecco. Forse con l'eccezione delle spiagge di Varadero, dove fa più una vita da resort, l'attrattiva di Cuba è la sua bellezza naturale, la sua straordinaria bellezza architettonica, il fascino della sua storia, della sua cultura e anche di questo mondo cristallizzato in un'altra epoca. Lo sviluppo di internet è arrivato molto tardi, caro, limitato, non disponibile ovunque. Gli hotel, anche questi, insomma, si pagano veramente molto cari, pur essendo lontane dagli standard di standard di hotel a pari livello fuori dal paese, molti affittano delle stanze da privati ben tenuti, però evidentemente se arriva un blackout, arriva il blackout per tutti. Gli spostamenti sono complessi, i biglietti aerei sono molto difficili da trovare, questo anche nei momenti migliori. Spostarsi in macchina non è semplice, le strade insomma non sono curate, è difficile trovare carburante. Quindi ecco, non si sceglieva comunque Cuba come si scelgono altre destinazioni, soprattutto nei Caraibi. Aveva comunque questa attrattiva assolutamente unica. Poi c'è stato il periodo di riavvicinamento con gli Stati Uniti quando sotto il presidente Obama si sono riaperte le relazioni diplomatiche. I turisti dagli Stati Uniti per decenni non potevano andare a Cuba o diventava molto complicato, dovevano fare dei grandi giri per riuscire ad arrivare sull'isola. E invece, ecco, queste restrizioni sono state tolte in gran parte. E a questo punto c'è stata proprio una massa di turismo dagli Stati Uniti perché non avendo potuto andare per decenni c'era una grandissima curiosità. Ecco, pensiamo a un cittadino statunitense fare questi giri che vediamo sulle Cadillac degli anni 40 e 50, che poi sono macchine americane che sono state portate lì, no? Oggi con motori completamente rifatti in maniera molto, molto strana, però con quello che è stato trovato, però insomma. Sono delle esperienze che gli americani, insomma, ci tenevano molto a vedere di persona, per non parlare poi degli americani di origine cubana che evidentemente avevano molto interesse a poter visitare l'isola. Però è stato un periodo di boom del turismo, di grandi anche entrate economiche per Cuba, però poi è tornato presidente Trump, è stato eletto il presidente Trump per la prima volta, ha imposto delle sanzioni ancora più rigide. Anche sul turismo, e quest'epoca d'oro per il turismo cubano per il turismo a Cuba si è chiuso. Anche qui, appunto, è stata una cosa inaspettata nel positivo quando sono arrivati tutti questi turisti, inaspettata quando si è chiusa. Ecco, fa sempre parte delle varianti di un mercato molto volatile e ecco, si è dissipato veramente in poco tempo.
Ecco, il turismo, dicevi prima, è stato fonte di ingressi molto importanti, ma il trattamento ricevuto a Cuba ha dimostrato anche una grande disuguaglianza con la popolazione locale. Brevemente, Laura D'Averio, ci spieghi magari le controversie che hanno caratterizzato il turismo?
Sì, è una cosa evidente quando si va a Cuba e se ne parla anche apertamente. Io parlerei di due aspetti. Uno, un paese che vanta una rivoluzione per portare l'eguaglianza tra la popolazione e poi mette sul piedistallo i turisti. Quindi, ripeto, se manca il cibo va ai turisti, non va ai cubani. Quindi già questo, ecco, direi che è molto controverso come realtà che vive il turista e il cubano che vede il turista. C'è un altro aspetto, si crea una distanza economica tra chi lavora con i turisti e chi non può farlo. A parte lo Stato che governa il turismo, però molti privati offrono servizi, chi si occupa dei tour, di questi giri sulle famose Cadillac americane, chi ha una stanza da affittare, qualsiasi attività turistica porta un ingresso molto superiore rispetto ad altri settori economici a Cuba. Anche questo crea quindi una distanza, una diseguaglianza tra la popolazione. Quindi il turismo su cui poi, ripeto, lo Stato ha voluto investire così tanto, si è esposto così tanto, in realtà è anche un settore che provoca tante diseguaglianze veramente in maniera molto aperta, piuttosto sfacciata, diciamo.
Laura D'Averio, grazie per questo piccolo affresco della situazione a Cuba, della situazione di crisi, lo ricordiamo, e in particolare delle interrelazioni con il turismo. Grazie e buona giornata, alla prossima.
Grazie, buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.